Benvenuti alla quarta puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Ci scusiamo per il ritardo con cui questa puntata è uscita, ma c'è stato un piccolo sovrapporsi di date che ha portato a una lieve dilazione. L'ultima volta ci eravamo lasciati con una puntata che parlava della situazione dell'Inghilterra fra il 1300 e il 1400. Questa volta invece riprendiamo proprio da dove ci eravamo lasciati due puntate fa, cioè dalla morte di Enrico V, che facendo un commento assai un po' da bar, diciamo, fu una delle più grandi disgrazie che potevano capitare all'Inghilterra. Egli infatti, come avevamo detto due puntate fa, aveva lasciato sul trono un bambino di pochi mesi, ne aveva solo 9 quando venne incoronato re d'Inghilterra. E dopo un mese morì anche suo nonno, Carlo VI di Francia, e in base all'accordo di Troyes, Enrico venne incoronato anche re di Francia. La sua incoronazione non portò al termine, alla fine della guerra dei cent'anni, che invece continuò a imperversare, costringendo inglesi e francesi a rimanere sul fronte per contendersi il territorio in ballo. L'incoronazione di Enrico quindi fu di fatto soltanto nominale, non ebbe mai nessun vero effetto. Nel 1423, quindi quando Enrico aveva poco più di un anno, il Parlamento inglese nominò i reggenti, poiché Enrico era chiaramente molto più che minorenne, e scelsero due degli zii di Enrico, due fratelli di suo padre, Humphrey di Lancaster, duca di Gloucester, e John di Lancaster, duca di Bedford. Enrico tuttavia non era orfano, aveva una madre di appena 20 anni, Caterina di Valois. Tuttavia Caterina era francese ed ella non godette mai assolutamente della fiducia dei nobili, che cercarono di estrometterla dall'educazione del figlio, quantomeno di impedirle di avere un ruolo centrale nella sua educazione, nella sua formazione. Gli zii di Enrico si preoccuparono quindi di mantenere le redini del regno durante la minore età del nipote. Il duca di Bedford si occupò principalmente della guerra contro la Francia. Gli Armagnacchi, infatti, avevano rifiutato di riconoscere Enrico come re e la guerra, come abbiamo detto, era continuata soprattutto nelle regioni centrali. Gli inglesi in quel periodo godettero di un buon periodo nella guerra, si aggiudicarono diverse vittorie una dietro l'altra, compresa la famosissima battaglia di Verneuil, e per i 5 anni seguenti si continuarono a spingere via via sempre più all'interno della Francia, tanto che dopo appunto 5 anni riuscirono ad espandersi dalla Manica fino alla Loira, escluse tuttavia le città di Orléans e di Angers, che non riuscirono mai a conquistare, mentre dall'altra parte riuscirono ad espandersi dalla Bretagna fino alla Borgogna. Ovviamente la guerra era estremamente costosa, sia in termini di vite umane che in termini di denaro, e entrambi i fronti sapevano che non avrebbero potuto portarla avanti all'infinito. Già così stava diventando una guerra veramente lunghissima, seppur appunto con scontri a intermittenza. Nel 1429 tuttavia le sorti cambiarono in maniera drastica e si può dire permanente. Gli inglesi da qui cominciarono una lenta discesa fino all'annullamento quasi totale del loro esercito, ma soprattutto delle loro pretese territoriali sulla Francia. Infatti in quegli anni comincia la risalita dei francesi, che iniziò per opera di una giovane, di una ragazza adolescente, famosissima peraltro, che risponde al nome di Giovanna d'Arco. Ella riuscì a conquistare la fiducia del Delfino, il futuro Carlo VII, e lo convinse ad affidargli un esercito. Ella, nonostante il suo sesso, nonostante la giovane età, riuscì a guidare in un qualche modo gli uomini. Era una figura carismatica, che diceva una donna, che diceva di parlare con Dio, di avere delle visioni, che la vittoria era della Francia, che Dio era dalla parte dei francesi, e battaglia dopo battaglia arrivarono all'assedio di Orléans. Gli inglesi la stavano assediando da mesi con cannoni, armi di grossa portata, ma non riuscivano assolutamente a farla cadere. Orléans era una città importante, situata in una regione centrale della Francia, e Giovanna d'Arco arrivò con i suoi uomini. La vittoria fu dei francesi, gli inglesi furono costretti a ritirarsi e i francesi da quel momento in poi in poco tempo si ripresero diversi territori, tanto che Giovanna alla fine riuscì a convincere il Delfino a farsi incoronare alla cattedrale di Reims come Carlo VII di Francia. Gli inglesi ovviamente non potevano assolutamente vedere questa giovanissima ragazza che di colpe non ne aveva se non che quanto pare infondeva sufficiente spirito e coraggio nei soldati francesi, e alla fine riuscirono a catturarla, ma non solo, riuscirono ad arrestarla e a giustiziarla come strega nel 1431. Questo comunque non cambiò le sorti della guerra, i francesi continuarono a vincere ancora. In più, dulcis in fundo, come si può dire, nel 1435 i borgognoni, storici alleati degli inglesi, cambiarono improvvisamente casacca e si allearono con i francesi, con il trattato di Arras, e restituirono Parigi alla Francia. La perdita della capitale fu un durissimo colpo per gli inglesi, e che in quel periodo patirono anche una grave perdita a livello nazionale. Il duca di Bedford, infatti, il reggente, morì improvvisamente nel 1435 e la sua morte fu grave soprattutto da un punto di vista politico, perché egli era stato capace di unificare sotto un'unica bandiera, sotto un unico scopo, tutti i nobili che combattevano nella guerra dei cent'anni, che impegnavano i loro eserciti. E questo non era stato una cosa da poco, perché era riuscito a fargli un po' mettere da parte i loro interessi privati, un po' personali, in favore di una causa un po' più grande. Lasciamo per un attimo la Francia e torniamo in Inghilterra. Qui il reggente principale era un altro zio del re, Humphrey di Lancaster, il duca di Gloucester, i cui doveri erano effettivamente un po' limitati sia dalla presenza del Parlamento, che non concedeva tanto margine, sia anche dalla presenza del prozio del re, il cardinale Henry Beaufort. E adesso occupiamoci per un momento della madre di Enrico, Caterina di Valois, che forse senza volere ebbe una grossa parte nella storia dell'Inghilterra. Caterina, l'abbiamo detto, era rimasta vedova veramente molto molto giovane e le fonti attestano che fosse anche una donna di grande bellezza. Ella strinse, per il momento fuori dal matrimonio, una relazione con un gallese, Owen ap Maredudd ap Tudur, che in inglese divenne Owen Tudor. Era un dipendente della corte, uno dei suoi guardarobieri, e i due strinsero appunto una relazione da cui nacquero sei figli di cui si abbia notizia, ma di questi sei figli a noi ne interessano solo due, Edmund Tudor e Jasper Tudor. Nel 1428 il Parlamento aveva spinto Caterina un po' all'angolo, nel senso che le aveva formalmente proibito di contrarre matrimonio senza l'approvazione del Parlamento. Un matrimonio contratto senza l'approvazione del re, e dato che era minorenne, nella fattispecie dei reggenti del Parlamento, sarebbe stato non solo considerato nullo, ma avrebbe portato per il marito la perdita di ogni terreno o titolo, anche se tale pena non sarebbe stata applicata ai figli nati da detto matrimonio. L'intento di questo provvedimento era evidente. Bisognava evitare che Caterina cadesse preda di tutti quei nobili che volevano approfittare della sua situazione di vedovanza, ma anche della presenza di un figlio estremamente piccolo, influenzabile e governabile, per mettere le mani sul trono d'Inghilterra. C'è da dire che da questo punto di vista Owen Tudor aveva ben poco da perdere, perché non aveva né grossi titoli né grosse terre, quindi forse aveva più che altro da guadagnare, diciamo. Se Caterina e Owen si siano mai sposati, noi ad oggi non lo sappiamo. Ci sono molti documenti che attestano il matrimonio, ce ne sono altrettanti che attestano che il matrimonio non si fece mai. Noi abbiamo ricordato la loro unione perché da essa nacque la dinastia dei Tudor, che giocò un importantissimo ruolo nella storia dell'Inghilterra e che tratteremo a suo tempo. Tuttavia, in questo momento ricordiamoci di questo, che la dinastia dei Tudor arriverà un giorno a prendere la corona e a regnare per alcune generazioni. E per quanto ai fini della storia ormai sia del tutto ininfluente, ricordiamoci che se Owen Tudor e Caterina di Valois non si fossero mai sposati, di fatto sulla corona sarebbero riusciti a mettere le mani una stirpe di illegittimi. Ecco, ma appunto dei Tudor parleremo abbondantemente più avanti. Nel 1437, precisamente il 3 di gennaio, Caterina morì poco dopo aver dato alla luce un figlio. Era giovane, per i nostri standard era giovane, aveva 35 anni, e poco dopo la sua morte Owen Tudor venne arrestato con l'accusa che, se si fossero sposati, avrebbe violato la disposizione dettata dal Parlamento dei Reggenti. Due anni dopo, tuttavia, venne liberato e tornò a corte. E da lì in poi la sua vita ebbe un corso normale fino allo scoppio della Guerra delle Due Rose, mentre i suoi due figli maggiori, Edmund e Jasper Tudor, andarono sotto la tutela di Catherine Paul, la badessa dell'abbazia di Barking, che era soprattutto imparentata con i Plantageneti per parte di madre. Lo stesso anno, nel 1437, Enrico, all'età di 16 anni, prese ufficialmente le redini del governo. Tuttavia, il suo carattere timido, eccessivamente pio, alcuni comportamenti rasentavano quasi la mania religiosa, era portato all'indecisione, era abbastanza influenzabile, non aveva una forte volontà, aveva una avversione quasi troppo forte per ogni spargimento di sangue, quindi fin dall'inizio non mostrò le doti incisive che servivano a un re, soprattutto di un regno, non dimentichiamocelo, che era ancora in guerra. E questo cominciò quel processo che portò la concentrazione del potere nelle mani di pochi nobili, e questo cominciò a creare dei profondi dissensi entro le persone che gravitavano all'interno della sua corte. Il primo grosso dissenso che si creò era per la guerra che si stava combattendo in Francia. Enrico era per una politica di stampo più pacifista, per usare un termine moderno, e in questo era in accordo con il suo prozio, il cardinale Beaufort, mentre uno dei suoi cugini, che avrà un'importanza fondamentale nella Guerra delle Due Rose, quindi ricordiamoci il suo nome, era Riccardo di Königsburg, il duca di York, era invece decisamente più favorevole al prosieguo della guerra in modo da potersi riprendere ciò che era stato perso. Tuttavia Enrico si affidò alle mani del prozio cardinale e scelse di trattare. Quindi, per sancire una sorta di pace, di tregua con la Francia, vennero organizzate le sue nozze con Margherita d'Anjou, una delle nipoti di Carlo VII di Francia. Margherita aveva 8 anni meno di Enrico, quindi all'epoca del matrimonio ne aveva appena 15. Era molto bella, molto istruita e dotata di una forte volontà, proprio come la madre, questo almeno è quello che ci dicono le fonti. E il matrimonio venne negoziato con l'intesa che, abbastanza insolita peraltro, che la Francia non avrebbe provveduto ad alcuna dote a beneficio di Margherita, ma sarebbero stati gli inglesi che avrebbero reso ai francesi il territorio del Maine e dell'Anjou. Questo accordo, che prese il nome di Trattato di Tours, sarebbe stato ovviamente estremamente impopolare e quindi non venne reso noto, si scelse di tenerlo nascosto. Le nozze presero quindi luogo nel 1445 e Margherita nel tempo avrebbe davvero dimostrato la tempra di cui era fatta. Intanto però il primo problema era questo trattato, che tenuto nascosto per sempre non si poteva proprio tenerlo. E quando venne alla luce, ovviamente il popolo si indignò, ma la colpa straordinariamente non ricadde sul re, ma su uno dei nobili che aveva promosso questo matrimonio, nella fattispecie il duca di Suffolk. O meglio, all'epoca era ancora conte, quindi il conte di Suffolk. Una nota a questo proposito. In questa puntata, e probabilmente anche nelle altre che seguiranno, verranno citati diversi nomi. Non perché voglia rendere il podcast eccessivamente pesante o prolisso o inutilmente pieno di dettagli, ma perché le guerre in generale, sono fatte, credo, anche dagli uomini, non sono un susseguirsi di battaglie o di scontri, di schermaglie. Sono gli uomini che fanno le guerre, e non intendo solamente maneggiando spade o altro. Quindi vorrei tentare di dare un volto, un nome, dare un'idea delle persone che combatterono durante la guerra, o che si trovarono coinvolte nella situazione che la scatenò, o che dovettero rimettere in piedi il paese dopo che la guerra fu terminata. Comunque, torniamo a noi. Il conte di Suffolk, incredibilmente, non pagò alcun prezzo per queste accuse. Al contrario, venne arrestato uno degli zii del re, l'unico che era sopravvissuto, Humphrey di Lancaster, il duca di Gloucester. Infatti, egli venne arrestato con l'accusa di tradimento, condotto alla Torre di Londra, ma non vi fu mai nessun processo perché egli, purtroppo, per lui ovviamente, morì 3 giorni dopo l'arresto. L'arresto venne nominalmente su comando del re, ma dato il carattere di Enrico e soprattutto dato il carattere di sua moglie Margherita, è assai più probabile che questo arresto fu voluto in parte da lei, che mostrò sempre una forte intolleranza verso ogni atto di slealtà, anche e soprattutto quelli contro se stessa e il marito, e che mostrò sempre di saper esercitare una grandissima influenza su Enrico, e anche su istigazione del suo prozio, il cardinale Beaufort, che non era mai andato d'accordo col nipote, il duca di Gloucester, e anche da parte di un cugino del re, un altro Beaufort, questa volta di nome Edmund, e che rispondeva al titolo di conte di Somerset. L'ho detto altre volte e lo ripeto, i Beaufort partirono come una stirpe di figli bastardi, illegittimi, ma arrivarono a esercitare un grandissimo potere nella corte, e adesso la loro stella è assolutamente in ascesa, molto più di prima, sono in ascesa più che mai in questi anni. Ora va fatto notare che Enrico e Margherita erano sposati già da un pochino, non tantissimo, comunque, allora non avevano ancora avuto figli, ed Enrico era stato ovviamente costretto a nominare quello che viene chiamato l'erede presuntivo, e la scelta era caduta su suo cugino, il duca di York, che abbiamo già citato prima, il quale però non godeva di nessuna influenza a corte, era assolutamente messo in disparte, tanto che venne spedito in Irlanda, quindi dall'altra parte del regno, diciamo, e in questo modo la sua lontananza riuscì a portare a consolidare il potere sempre più forte dei conti di Suffolk e di Somerset, che vennero peraltro in quel periodo nominati duchi. Questa scelta era alquanto inusuale, poiché anche se almeno Beaufort era un parente del re, la nomina duca di solito era riservata a quelli che erano strettamente imparentati con il monarca, e in questo caso non era assolutamente così. Dal 1447 in poi, quindi solo 2 anni dopo il matrimonio fra Enrico e Margherita, quando Enrico aveva 25 anni, la corte divenne sempre più impopolare. Il popolo la percepiva come corrotta, inefficiente, la perdita continua di territori in Francia non aumentava certo il morale o la dedizione per il re. La distribuzione di titoli e favori veniva fatta sempre più nell'ottica di favorire quei pochi nobili che stavano nel circolo ristretto di Enrico e Margherita, e nello stesso anno lo scontento si focalizzò sul duca di Suffolk, che era visto dal popolo come un traditore della peggior specie. Alla fine aveva pagato un po' per il trattato di Tours a cui aveva messo mano, e nel 1450 il suo arresto fu inevitabile, tanto che il re fu costretto a condannarlo all'esilio per salvargli la vita, una mossa purtroppo inutile, purtroppo per il duca di Suffolk, poiché la sua nave venne intercettata mentre si recava in Francia e pochi giorni dopo il suo corpo venne rinvenuto sulle coste di Dover, visibilmente assassinato. L'anno prima il duca di Somerset aveva riaperto le ostilità in Normandia, ma ben presto i francesi si erano ripresi tutti quei territori che erano stati conquistati con così tanta fatica da Enrico V non più di 40 anni prima, e nel 1450 le truppe, che spesso non erano nemmeno state pagate, tornarono in Inghilterra. E la loro indisciplinatezza, la loro frustrazione, si aggiunse letteralmente benzina sul fuoco alla già caotica situazione che imperversava nel sud del paese. E fu lì che scoppiò la più famosa rivolta del regno di Enrico, escluso ovviamente la Guerra delle Due Rose, che fu la rivolta capitanata da un popolano che si faceva chiamare Jack Cade. Non si sa se Jack era il suo vero nome, si suppone che potrebbe essere davvero così, mentre Cade era davvero il suo cognome. Egli marciò su Londra per costringere il re a riportare l'ordine e la pace in un regno che versava sempre più nel caos. Egli contava peraltro di esercitare una forte influenza sui suoi uomini e quindi di saperli tenere a bada, ma purtroppo non fu così. Non appena il suo contingente entrò a Londra, e questi la misero a ferro e fuoco. Il re a quel punto dovette chiedere all'esercito di intervenire e Cade venne ucciso pochi giorni dopo. Siamo nell'estate del 1450. Nel 1451, invece, sul fronte francese, l'Inghilterra andrò incontro all'ennesima disfatta. Perse la Guyenne, che era una contea che apparteneva ormai storicamente all'Inghilterra da secoli, e nel 1452 perse anche la città di Bordeaux. Nel 1453 ai francesi non rimaneva altro che Calais. Se pensiamo che non più di 30 anni prima gli inglesi avevano conquistato quasi metà della Francia, avevano preso Parigi, adesso invece rimaneva solo il territorio di Calais, che era veramente misero, peraltro a pochissimi chilometri dall'Inghilterra, si può dire, lo smacco per gli inglesi fu durissimo. In quell'anno, l'anno prima, infatti, nel 1452, era stato chiesto al duca di York di ritornare in patria per cercare, come si dice, di salvare il salvabile e soprattutto di porre fine al questo governo assolutamente che malamministrava il paese e che rischiava di scatenare una rivolta popolare piuttosto ingente. Quando York arrivò a Shrewsbury nel 1452, intorno gli si raccolse una piccola corte e quando arrivò a Londra la folla si riunì e lo acclamò pubblicamente. Era visto un po' come il salvatore della patria, e egli forse aveva per la prima volta la possibilità di fare davvero qualcosa. Riccardo quindi si presentò a Enrico portandogli le lamentele del popolo e le sue richieste, fra le quali la richiesta di arrestare il duca di Somerset. Enrico acconsentì. Era, l'abbiamo detto, un uomo dal carattere debole, estremamente influenzabile, ma Margherita ancora una volta si interpose. Riuscì a mettere all'angolo di nuovo il duca di York e dentro un anno Somerset era al potere più che mai, saldo come una roccia. Questo aiutato anche dal fatto che nel 1453 Margherita aveva finalmente partorito un figlio a cui era stato posto il nome di Edoardo. Quindi York aveva di nuovo perso terreno. Tuttavia la sorte girò un'altra volta. Poco dopo la perdita dei territori di Bordeaux, Enrico entrò in uno stato catatonico, come lo definiremmo oggi, e non c'è credo alcun bisogno di ulteriori spiegazioni. Nemmeno la nascita del figlio lo riuscì a riscuotere e rimase in questo stato di catatonia per circa un anno. Una cosa che non si era assolutamente mai vista. Questo fu il primo di una serie di periodi durante i quali egli perse completamente il contatto con la realtà, e gli studiosi odierni ipotizzano che egli potesse soffrire di una sorta di una forma di schizofrenia. Questo corroborato anche dalle sue mani religiose, potremmo dire, dalla sua fragilità di carattere davvero troppo eccessiva, e anche dal fatto che nel ramo materno della sua famiglia scorreva una vena di follia. Suo nonno Carlo VI infatti soffrì per tutta la vita di periodi di profonda instabilità mentale. La malattia di Enrico ebbe come effetto quello di riportare in auge il duca di York, gli ridiede potere e soprattutto spazio di manovra. Egli nel frattempo si era alleato con un altro uomo che fece la storia dell'Inghilterra e di cui parleremo la prossima volta, Richard Neville, XVI conte di Warwick. Sia di Riccardo di York che del conte di Warwick parleremo diffusamente nella prossima puntata. Per ora contendiamoci di dire che Warwick era uno degli uomini più ricchi, potenti e influenti del suo tempo e che fece davvero, davvero la storia dell'Inghilterra. York venne nominato reggente nel 1454 e una delle sue prime azioni fu quella di escludere del tutto Margherita da ogni decisione circa la gestione del paese e anche dal rinchiudere il duca di Somerset nella Torre di Londra. Tuttavia nel 1455, prima ancora che Riccardo avesse tempo di fare qualcosa di davvero concreto, Enrico si riprese e Margherita esercitò più che mai la propria influenza sul marito e alla fine Riccardo venne spinto nuovamente fuori dalla corte. Questa fu la, si può dire, la classica goccia che fece traboccare il vaso. I documenti dell'epoca non attestano in nessun modo che Riccardo di York volesse in un qualche modo rubare la corona al cugino. Sembra che più che altro fosse suo intento quello di portare, o meglio di riportare il paese a una situazione di governo ben amministrato, di pace sociale, concludere degnamente lo scontro con i francesi, dare di fatto una stabilità che mancava ormai da molto tempo e limitare l'influenza della moglie e dell'altro cugino, Beaufort, il duca di Somerset. Quindi quando ormai la guerra delle due rose inizia adesso, quando viene dato il via allo scontro, non sembra che l'intento fosse quello di scippare la corona. Il 22 maggio il duca di York insieme al duca di Warwick, al conte di Warwick, raccolgono i loro uomini e muovono contro Londra, con l'intenzione ovviamente di scontrarsi con le truppe del re, fare un'azione di forza, vedere cosa succede. È la prima battaglia di St. Albans, che si conclude con la vittoria di quello che ormai potremmo chiamare il partito degli yorkisti. E la guerra delle due rose inizia ufficialmente adesso. Viene usata questa data come inizio ufficiale perché è la data del primo scontro armato. Tuttavia è evidente che una guerra sottile, politica, fra il duca di York e il ramo dei Beaufort, quindi l'ancastriano, fosse già in atto da parecchio tempo. Ma la guerra ufficialmente comincia adesso e continuerà per altri 30 anni. Nella prossima puntata parleremo in maniera diffusa sia di York che di Warwick, l'ho detto e lo ripeto perché sono gli uomini che fecero la storia, soprattutto della prima metà della guerra. Beh, Warwick in realtà fece la storia di quasi tutta la guerra delle due rose. Il Riccardo di York purtroppo andrà incontro a una fine piuttosto prematura. Ma per ora è tutto. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno recensito su iTunes, in particolare Corsair87, Kappasanta e Giuli55 che ci hanno lasciato dei commenti davvero carini, grazie davvero di cuore per l'apprezzamento. Se vi è piaciuto, scaricatelo su iTunes o direttamente sul sito www.davideorlandi.it/storia. Di nuovo, arrivederci e visto che ormai le festività sono imminenti, buon Natale a tutti.